Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, 3316214013, un numero che forse quest'oggi vorrete usare anche per condividere con noi dei pensieri. Dico fra pochissimo il perché, con WhatsApp, con Telegram, con un SMS oppure con diretta @popolarenetwork.it se volete mandare una mail, o ancora, anche in altri momenti, a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast naturalmente con tutti gli argomenti di quest'oggi sul sito di Radio Popolare. In questa puntata parleremo di tante cose, di una mostra al Bac di Bellano, della nuova stagione estiva della Compagnia Colla, di un nuovo libro di Anna Chisari, poi ci collegheremo per vedere qual è la situazione dell'overtourism estivo a Milano. Tutto questo nella seconda parte. In questa prima parte parleremo di musica classica con alcune rassegne importanti, ma la notizia del giorno naturalmente è quella della scomparsa di Goffredo Fofi, intellettuale a tutto tondo, uomo fuori dal coro. Insomma, potrei sprecare una serie di frasi fatte che gli sono di volta in volta nei tempi, negli anni state applicate per definire uno spirito autenticamente libero, un modo insomma di essere intellettuale veramente controcorrente in moltissimi casi, e soprattutto con una straordinaria creatività dal punto di vista delle mille iniziative, da quelle editoriali a quelle politiche, e poi spesso e volentieri a quelle che riguardavano la cultura nel suo senso più trasversale, ha avviato Goffredo Fofi nei suoi 88 anni di vita. Ricordiamo che era nato a Gubbio, che aveva uno spirito che era proprio tipico, talvolta con un sarcasmo anche molto molto feroce, tipico anche delle sue tradizioni, delle sue origini e delle sue radici, che ogni tanto quando scherzava voleva rivisitare. Molti sono stati naturalmente coloro che hanno lavorato in questa radio e che ci lavorano, che hanno avuto occasione di avere contatti con lui, di lavorarci o addirittura di essere loro amici. Nel corso di questa giornata sicuramente sentiremo diverse voci ricordare Goffredo Fofi, ma abbiamo voluto, a partire dalla sua intensa, importantissima attività di critico cinematografico e anche di direttore di testate importanti, oltre che di, per esempio, rivalutatore nel caso della figura di Totò, che fu uno dei primi a sdoganare da una visione molto limitata del cinema del celebre artista napoletano, oppure il caso Emanuele, di cui abbiamo fatto cenno in un nostro recente notiziario. Insomma, potremmo andare avanti per tutta la puntata di Cult a raccontare quello che ha fatto Goffredo Fofi. Chiediamo però di farlo in questo modo nostro, insomma, che è quello della conversazione, a Mauro Gervasini, celebre critico cinematografico, insomma autore, selezionatore per il cinema, per il Festival del Cinema di Venezia, la mostra del cinema di Venezia. Insomma, Mauro è una voce consueta ai nostri microfoni e lo ringraziamo prima di tutto del suo tempo. Buongiorno Mauro.
Buongiorno, eccomi, grazie a voi.
Allora, io ho detto un po' di cose assortite, perché insomma, come lo si pettina il lavoro di Goffredo Fofi, così escono nuovi spunti, no? Un personaggio di una vulcanicità intellettuale che è difficile, come dire, dominare, tenere a bada, e quindi proprio per questo provvederemo a fare un collage di ricordi e soprattutto di voci attive.
Sì, certo. Allora, la prima cosa che mi viene da dire di Fofi è che è stato la sua conoscenza veniva dall'esperienza, e l'esperienza non dall'accademia, e l'esperienza forse con lui, come con nessun altro, era legata a luoghi fisici. Lui nel 55, a soli 18 anni, va in Sicilia, a Palermo, per lavorare con Danilo Dolci, di cui diventa, sì, diciamo così, anche un portavoce ideale nel tempo. Non è mai finita questa sua esperienza con Danilo Dolci e tutto quello che il movimento di Dolci, movimento pacifista di Dolci, ha rappresentato. Poi negli anni 60 si trasferisce a Parigi. A Parigi inizia la sua attività cinefila, diciamo così, perché lui va a lavorare per Positif, che era la rivista, i cinefili lo sanno, insomma, era la rivista un pochettino rivale dei Cahiers du Cinéma, cioè quindi erano le due riviste che si contendevano un pochettino questo spazio di critica. Poi negli anni 70 si trasferisce a Torino, partecipa alle lotte operaie, anche, diciamo così, in maniera critica, quelle del movimento studentesco. Nel frattempo aveva già collaborato alla fondazione dei Quaderni Piacentini. A Torino fonda Ombre Rosse, è quello il periodo a cui facevi riferimento tu, Ira, in cui si mette anche a pubblicare romanzi erotici per prendere i soldi così da poter in qualche modo finanziare le altre attività. E poi c'è la pagina fondamentale di Napoli, lui lavora a Napoli, anche qua fonda, è tra i cofondatori di una rivista che si chiama Dove sta Zazà, e arriverà poi a un'ennesima rivista che è Lo Straniero, fino all'ultima che è Gli Asini. Quindi è stato veramente un creatore di cultura dal punto di vista veramente straordinario. Per quanto riguarda il mio campo principale, che è il cinema, lo dicevi tu, Goffredo Fofi non si può ridurre alla critica cinematografica. Ricordo anche che era uno dei massimi esperti di Tolstoi, tanto per dirne uno, ha fatto un sacco di conferenze, di convegni dedicati a Tolstoi, quindi è davvero non aveva nessun tipo di steccato, ecco, da questo punto di vista, né di formati, né di generi, né di linguaggi. Era davvero capace di coniugare la politica nel senso più nobile del termine con l'espressione culturale. Nel mio campo è stato sicuramente urticante Goffredo, perché prima di tutto non le mandava a dire. Io sono stato tra i testimoni di questa scena che è passata poi abbastanza alla storia della cinefilia italiana degli anni 90, questo litigio che lui ebbe proprio a Venezia con Claudio Carabba, altro gigante, stiamo parlando di personaggi che oggi diciamo così nel mare magno dei social, di quelli
soprattutto
che
delle chiacchiere veloci, no? Perché invece lì i litigi duravano anni, insomma,
no,
i confronti
sì. No, ma poi tra l'altro devo dire anche con questa capacità di risolvere tutto poi sì, con una pacca sulla spalla, però quella fu veramente uno scontro epico, perché poi dopo in quel periodo Goffredo già girava col bastone, a un certo punto prese il bastone e lo fece volteggiare in aria come fosse un randello, cioè la cosa stava diventando fisica. Carabba anche lui non era uno che si tirava indietro.
Ma qual era l'oggetto del contendere, ricordiamolo?
L'oggetto del contendere era, stiamo parlando del 1998, Goffredo uscì dalla proiezione di Così ridevano di Gianni Amelio Entusiasta, si trovò di fronte Carabba, che invece disse che il film era una delusione totale. Da lì nacque questa discussione pazzesca. Noi pischelli, io avevo 28 anni, quindi mi ricordo che questa scena di questi due, veramente, che io consideravo irraggiungibili, no, dal punto di vista intellettuale, che litigano furiosamente e poi dopo, ti ripeto, tra di loro una stima in peritura, però, perché poi il litigio era sulle basi del pensiero. E lui ci giocava un pochettino, no, con questa cosa del bastone, però questo è un piccolo aneddoto che però mi piace raccontare, perché effettivamente è stato un personaggio così, cioè anche molto, diciamo così, anche molto, molto viscerale. E poi è stato un grande rivalutatore di personaggi, di figure. I suoi registi preferiti, lo dico subito, erano Fritz Lang e Louis Buñuel. Sono già due scelte che dicono molto però anche dei gusti cinematografici trasversali di un persone. Prima di tutto sono due europei e non sono due americani sono due europei, uno spagnolo e uno tedesco, che hanno lavorato naturalmente anche Buñuel in Messico e Fritz Lang tanto negli Stati Uniti, però comunque faceva delle scelte che non erano mai scontate, e anche l'anticonformismo non era mai un anticonformismo di facciata. Poi era, devo anche dirti che lui in tutta questa sua pubblicistica cinematografica ha anche scritto delle cose che a quelli della mia generazione hanno fatto veramente
scuola.
Arrabbiare, ecco, diciamo così.
Scuola in tutti i sensi, nel senso che era impossibile non come dire, prendere una posizione come dire, in accordo o in disaccordo con quello che Fofi scriveva, perché era insomma, non esisteva appunto quel chiacchiericcio giornalistico a cui, ahimè, insomma, in cui forse tutti quanti siamo caduti qualche volta e che sostanzialmente non esprime un'opinione, no? Invece, come tu dicevi, lui partiva da un'autentica conoscenza delle cose, un approfondimento
assolutamente
totale. A proposito,
assolutamente.
Scusami,
dimmi.
Prego, vai, vai.
No, dicevo soltanto che dal punto di vista del taglio critico, lui tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, cioè subito dopo la sua esperienza parigina che lo ha formato nel gusto cinematografico, diciamo che aveva preso un taglio che era un taglio anche ideologico, se vogliamo, nei confronti del cinema. Per esempio, lui fu tra coloro che si scagliarono contro il cinema di Elio Petri, ma io immagino poi, come dire, ripensando anche alle sue critiche nei confronti del cinema di Petri, che invece è stato un cinema importante, ma molto più che importante, insomma, però nella temperie culturale dell'epoca Goffredo non si tirava mai indietro, anzi molto spesso era lui per primo a creare il conflitto, se vogliamo,
certo.
Uso questa parola che per me ha un significato nobilissimo, anche quando non si era d'accordo, e capitava molto spesso.
Certo, questo è proprio vero. Nell'ultima parte della nostra conversazione mi vorrei soffermare su alcune cose che in parte hai già accennato. È stato, insomma, ha avviato, tenuto a battesimo moltissime testate importanti, no? Partendo da una missione ben precisa che la testata aveva, non erano mai contenitori. Come magari sono altre testate più generaliste, no? Vogliamo soffermarci su qualcuna che tu hai particolarmente cara? Da Ombre
sì,
Rosse,
allora,
Linea d'Ombra.
Dunque, diciamo che Ombre Rosse, Linea d'Ombra e Quaderni Piacentini sono quelle che conosco meglio, anche se naturalmente le conosco, io sono di una generazione successiva, no, alla pubblicazione, a queste avventure, perché chiamiamole così, tra l'altro con personaggi altrettanto straordinari, nel senso che in Ombre Rosse era coinvolto Gianni Volpi, in Quaderni Piacentini ovviamente Pier Giorgio Bellocchio, Grazia Chierchi, quindi, che è stata una sua grande amica, grande sodale anche nel campo della critica letteraria, delle scoperte, quindi effettivamente da questo punto di vista sono state tutte preziose. Chiaramente per la mia generazione Lo Straniero è stato particolarmente fondamentale, perché Lo Straniero è stata la rivista che a me personalmente ha aperto la mente dal punto di vista della, come dire, della differenziazione culturale, cioè il fatto di essere un appassionato di cinema non precludeva la possibilità che ci si potesse confrontare con la poesia, i grandi testi poetici ha pubblicato Lo Straniero, con i testi squisitamente politici, chiamiamoli quelli che in qualche modo mettevano in discussione i nostri concetti di società o comunque i luoghi comuni che avevamo sulla società. Lui ha scritto poi anche un libro pubblicato secondo me da Carocci, se non ricordo male, che si chiamava Le zone grigie, che riprendeva un pochettino questi suoi testi polemici, critici sulla società contemporanea. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000. E secondo me Lo Straniero è stata, diciamo così, fondamentale. Dallo Straniero sono usciti comunque anche grossi personaggi. Nicola La Gioia, per esempio, è stato una firma storica dello Straniero. E poi gli Asini, che è tuttora esistente, che è stato un pochettino la continuazione di quell'esperienza, ma direi, ecco, per quelli della mia generazione sicuramente Lo Straniero è stata una delle riviste di cultura più importanti, basilari, direi imprescindibile.
Ecco, allora, come mi è capitato di accennare recentemente in una breve notizia che abbiamo fatto, ovviamente appena è arrivata la comunicazione della scomparsa di Goffredo Fofi, di cui stiamo parlando con Mauro Gervasini, che approfitto per ringraziare ancora, il fatto che ci siano, insomma, tu sai, io lavoro anche in una scuola di cinema, insomma, e vedo quante tesi proprio un mio laureando, dico mio per dire che sono la sua relatrice, insomma, recentemente, proprio l'anno scorso, ha intervistato, inseguendolo, supplicandolo, insomma, corteggiandolo, Goffredo Fofi su un argomento della sua tesi. E lui ha 24 anni, quindi io credo che la testimonianza, no, che un giovane di quell'età che studia cinema, che quindi insomma ovviamente ha tutto il diritto di non sapere certe cose, di scoprirle, no, perché magari gliele raccontano o perché le studia, come dire, passi un mese intero a cercare di parlare con un personaggio che per lui è fondamentale, senza il quale la sua tesi non si conclude, è stato per me forse una testimonianza attiva di quelle che a Fofi piacevano.
Che meraviglia.
Ecco, per cui...
Che meraviglia. Allora, no, potremmo concludere dicendo che quando ci domandano quali possono essere i critici di riferimento, diciamo Goffredo Fofi, partiamo da lì, poi anche nel dissenso, certo. Però, e poi si scende, diciamo.
Perché poi bisogna articolarlo il dissenso, ancora. No? Perché sennò diventa, cioè, sì. È quella la differenza. Insomma, grazie a Mauro Gervasini per questa conversazione molto informale ma molto affettuosa, nel ricordo di Goffredo Fofi, che certo non avrebbe amato un ricordo retorico, ma appunto un ricordo dinamico, come era il suo pensiero. A risentirci, buon lavoro e buona estate,
grazie,
Mauro, a presto.
Grazie a voi, ciao.
E Adesso proseguiamo Cult, che ha dedicato la sua prima pagina alla scomparsa di Goffredo Fofi, ancora ve ne parleremo naturalmente nel corso di questa giornata, per parlarvi di un festival che avevamo, di cui avevamo già fatto cenno anche in passato, il Festival Pergolesi Spontini a Jesi e a Maiolati Spontini, le città dei due grandi compositori. Christian Carrara lo dirige e quindi lo salutiamo, gli diamo il benvenuto, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, la caratteristica delle due località, evidentemente abbiamo spiegato il motivo, ma la rende particolarmente, insomma, speciale, no? Il vostro festival, il vostro tributo a questi due grandi compositori. Intanto diamo i dati, quelli di servizio, come diciamo noi, cioè le date e dove trovare in rete tutto il calendario.
Sul sito della Fondazione Pergolesi Spontini si trova tutto il calendario, tutto il programma, sono 30 spettacoli che si snodano dal 17 di luglio fino a settembre, per la prevalenza a Jesi, ma non solo, anche nei bellissimi comuni della Vallesina, tra cui appunto in primis Maiolati. E sì, il nostro festival è un festival particolare perché credo che la nostra fondazione sia l'unica dedicata a due grandi compositori italiani, messi insieme perché hanno avuto la fortuna di nascere a pochissimi chilometri di distanza e certo a parecchie decine di anni di distanza, ma ciò non conta per noi. E il festival che noi facciamo è un festival però particolare, è dedicato a loro, ma non solo a loro, nel senso che è una grande occasione di festa della musica, ma anche una grande occasione per scoprire dei territori che sono bellissimi. Non è un caso che quest'anno il nostro festival si intitoli Viaggi e Miraggi, prendendo in prestito una famosa canzone di Francesco De Gregori.
Sì. Come aprite?
Noi apriamo con un omaggio, un tributo doveroso a Maiolati Spontini e a, appunto, al nostro uno dei nostri compositori di riferimento, con un concerto che è anche un po' la nostra filosofia di lavoro su questi compositori, nel senso che riprenderemo delle arie celebri di Spontini, ma abbiamo anche chiesto a quattro giovani compositori di rileggerle queste arie e di trasportarle ai giorni nostri attraverso dei nuovi pezzi pianistici che verranno eseguite in prima assoluta. Questo dà un po' la cifra di un festival che sì è classico, ma poi si snoda attraverso idee nuove che ci inventiamo, nuove produzioni. Per esempio, il giorno dopo la inaugurazione vera e propria avverrà a Jesi in piazza Federico II il 18 luglio, proprio con il 19 luglio, con un concerto dedicato alle celebri colonne sonore dei cartoni animati, si chiama Cartoon Night, avremo ospite Tosca, ma la cosa particolare è che la gran parte delle orchestrazioni di questi brani, che verranno eseguiti in suite e canzoni, è stata fatta ex novo, quindi la veste di questi brani sarà assolutamente innovativa ed inedita. Questi sono solo alcuni degli spettacoli, perché poi avremo il nostro fronte pop con Eugenio Finardi, Simone Cristicchi. Quest'anno avremo anche la parte musicale comica, avremo con noi gli Oblivion, anche perché la musica si presta anche ad essere presa in giro. Ma poi eventi nuovi, abbiamo chiesto al grande giallista Marco Malvalti di inventarsi un progetto per noi, si intitola 10 piccoli soprani, in cui in maniera divertente ci racconterà come la maggior parte dei soprani nella storia dell'opera, delle protagoniste, va a finire male.
Certo.
Ma è anche una grande occasione per avvicinare il mondo dell'opera lirica in maniera diversa, anche per chi magari non è affezzo.
Allora, noi ringraziamo moltissimo il direttore artistico del Festival Pergolesi Spontini e ci scusiamo, abbiamo dovuto correre un pochino, insomma abbiamo una scaletta un po' rivoluzionata, ma ci tenevamo a parlarne, ricordiamo ancora il sito e poi vi auguriamo buona estate e buon festival.
www.fps.com.
Grazie davvero, sappiamo che il festival sarà bellissimo, un saluto a voi e un saluto naturalmente anche a queste località. A presto, a risentirci.
A presto, arrivederci.
Grazie. Arrivederci. E allora noi diamo la linea alle notizie brevi, ritorniamo dopo con la seconda parte di Cult. I push off in the night. Stars swinging in the sea.
possibility. I hear music blowing in the breeze. It's dazzling. I'm not even tired. This world's for me. I waited all day, it was thrilling. I watched the sun drop in the sea.
Bentornate, bentornati, questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quello estivo, in onda fino alle 11.30. E appunto abbiamo a lungo parlato nella prima parte insieme a Mauro Gervasini, lo faremo poi anche più avanti nel corso della giornata con tante voci. La notizia è arrivata non molto tempo fa della scomparsa di Goffredo Fofi, il motivo per cui vi dicevo segnatevi il nostro numero della diretta 331-6214013 per WhatsApp, Telegram o un SMS o diretta a @popolarenetwork.it. È proprio perché io immagino che anche voi abbiate molti ricordi legati a questo nome, o perché eravate lettori di alcune delle testate a cui ha collaborato, o perché alcune sue iniziative, dalla politica fino appunto alla cultura e al cinema, vi hanno influenzati, o perché non eravate d'accordo con lui e con alcune sue prese di posizione. Insomma, se vi fa piacere condividere con voi un vostro pensiero, lo potete come sempre fare. Adesso però voi ricorderete, quelli che ci ascoltano tutti i giorni, e li ringrazio come sempre, che collaborano con noi per il mese di luglio due studentesse proprio della scuola di cinema, che tra l'altro appunto Goffredo Fofi lo hanno certamente sentito nominare. Citavo proprio un loro compagno di studi che proprio recentemente lo aveva intervistato per inserire la conversazione in una sua tesi. Tanto insomma il suo pensiero è stato ed è importante anche per le giovani generazioni. Loro, Chiara e Olivia, Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi, affrontano, come accade sempre nella nostra trasmissione estiva il venerdì durante il mese di luglio, dei servizi in esterna. Abbiamo chiesto loro di andare nel centro di Milano per intanto darci un'immagine di quello che vedono in due luoghi dove, come insomma sui media da qualche anno si dice, perpetra in un certo senso il rito, il meccanismo, la dinamica dell'overtourism, amato e odiato, sovraturismo, assalto delle, dei visitatori a città d'arte o no. A Milano l'overtourism è molto discusso, diciamo che è un argomento di cui si parla tanto anche sui social. Allora abbiamo chiesto a Chiara e Olivia di dirci cosa vedono, perché una è andata in Piazza Duomo, l'altra è in Piazza della Scala. Ci siete, Olivia e Chiara?
Sì, ciao, ciao a tutti, sono Chiara, sono a Piazza Duomo.
Olivia, ci sei? Olivia? No, Olivia ce la siamo persa, già, allora magari la rintracciamo. Intanto Chiara, dammi la fotografia di quello che vedi.
Allora, Ira, una Piazza Duomo mediamente affollata, direi, l'ho vista peggio e l'ho vista meglio, molti turisti stranieri, moltissimi, nonostante italiani, ti dirò, quindi ecco, da tutte le parti del mondo.
Ecco, da tutte le parti del mondo, ma dammi qualche immagine un pochino più specifica.
Allora, sono qui con tre ragazzi, se vuoi parliamo un po' e chiediamo da dove vengono e cosa fanno qui a Milano.
Molto volentieri, prendi in mano il coraggio, il cellulare. Sentiamo.
Hi guys, can I ask you where you're from?
Yes.
Where are you from?
We're from China, we're from China.
Ok, ecco, tre ragazzi vengono dalla Cina, gli chiedo come si chiama. Can I ask you your name?
My name is Li Haoran.
Nice to meet you.
Zhang Jinzhuo. Lu Wenhui.
Ok, thank you very much. Can I ask you how long have you been here in Milan already?
This is our first day to Milan.
Ok, quindi sono qui da un giorno. What have you already seen of Milan?
This is the first station of the Milan Church.
Ok, quindi sono qui il primo giorno, hanno visto solo il Duomo, gli chiedo i programmi per i prossimi giorni. What are you going to see next?
Tiger. Next, the last dinner of the Da Vinci.
Ah, ok, ok. Sì, quindi vogliono andare in galleria e poi vogliono fare un giro dei musei. How long are you staying here? For how many days left?
Italy or Milan?
Milan?
Oh, we will leave tomorrow, but we have stayed in Italy for over 6 days.
Ah, ok, quindi lasciano Milano domani, ma sono in Italia da 6 giorni. Where have you been?
In Italy?
Yes.
We have been Roma.
Rome, okay.
Rome, and Venice, and Bologna.
Ok, quindi sono stati a Roma, Venezia e Bologna. And which city do you like best between these four?
Venice.
Ok.
Ok, mi dispiace, ma preferiscono Venezia.
Ecco, va bene. Allora, chiedigli se gentilmente, guarda, facciamo proprio uno scherzone di quelli così, un po' da amici miei, insegnagli una parola milanese che tu hai imparato ieri, ti ricordi? Da matra. Vediamo se riescono. Ecco.
Guys, I'm gonna tell you a word in Milan, Milanese dialect, is malatra.
No, damatra, damatra.
Colpa mia, colpa mia.
We stay together. Or...
Yeah, damatra.
Damatra. One, two, three. Damatra.
Okay, perfect. It means follow me.
Can I say
something? It means follow me.
Follow me.
Okay. Follow my thoughts. Follow my train of thought.
Okay.
Thank you, okay. Grazie. Allora, puoi riprendere il cellulare anche perché li abbiamo sentiti, però appunto con il frastuono e tutto il resto abbiamo capito qualcosa, ma grazie alla tua valente traduzione, Chiara, abbiamo capito. Quindi ragazzi cinesi al primo giorno a Milano, sono in Piazza Duomo, in fondo del resto è anche comprensibile, e tendenzialmente sono stati a Venezia. Direi che siamo nel perfetto overtourism, poveretti, insomma, li abbiamo presi, però hanno anche detto da Matra, devo dire, in modo piuttosto convincente e deciso, e quindi va bene così. Vediamo Olivia se è ancora in Piazza della Scala. Olivia, ciao.
Thank you guys, you were very nice, thank you very much.
Thank you. You're from Milan, where are you from? Sorry?
Olivia?
Ah, ok.
So, Olivia?
They give me the line. Pronto?
Sì, Olivia, eccomi. Con chi stai parlando?
Con due turisti da New York.
Ok, allora prosegui pure la tua intervista, siamo in Piazza della Scala.
Ok.
Vai.
Okay. Hi, we're here from, can I ask your name?
Vinny.
And you're here on vacation?
Yeah. How long will you be here? Are you liking it?
I'm just here for 2 days.
Allora, sono qua per 2 giorni. What have you seen now?
We just went to the Duomo yesterday. We went all around, was it Navili? We went to Isola. We ate like a few restaurants. We just like saw like a few touristy things. What we thought was like a few local things. We went to like a few beautiful parks. With some panzerotti, which is like my mom made it. It's like my favorite food. That was probably my favorite part so far is the panzerotti.
Okay. Quindi hanno visitato i Navigli, sono appena stati in Duomo e poi hanno visto un paio di parchi che mi sono piaciuti molto, hanno mangiato i panzerotti, che gli sono piaciuti molto. And I think you probably know that this theater here is Teatro La Scala.
Yeah.
We have had a bit of a debate lately because they implemented a dress code, so you can't go in and have like a tank top or shorts, or you can bring food inside. Do you think it's fair? Do you think it's like
it's fair?
Something that people can ask from a tourist, or do you think someone should be able to go?
I think I understand at the Duomo, yes, maybe no shoulders, no knees, okay. But at the theater, I don't get it. I don't think it's fair.
Okay.
It's just a theater. It's not like you're like in the God's house. You have to cover up. You have to do something special. You're going to enjoy yourself. I think you should be comfortable while you do that.
Allora, gli ho chiesto cosa pensano del dress code che stanno appunto imponendo a chi va a vedere i spettacoli alla Scala. E ha detto che secondo lui è giusto magari vestirsi in una maniera un pochino più appropriata quando si entra in una chiesa tipo il Duomo, perché è il luogo comunque di culto, ma invece in un teatro come la Scala non sarebbe giusto, perché le persone vanno lì per divertirsi e quindi dovrebbero avere il diritto di potersi vestire come vogliono.
Molto interessante. Allora, noi li ringraziamo e chiediamo anche a loro la prova del milanese, visto che appunto c'è l'ossessione della riscoperta del dialetto, che io prendo un po' in giro, insomma, c'è un po' di sarcasmo in quello che faccio. Vediamo come dicono loro da Matrà.
So I'm going to ask you to repeat a word in milanese, which is a dialect here. Which is Damatra.
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 Pretty good, yeah.
Allora, diciamogli cosa vuol dire.
un po' italiano, non molto. Sto imparando adesso, ma va un po' piano.
Ok.
Va molto bene, molto bene.
Grazie.
Allora, Damatra vuol dire vienimi dietro, seguimi.
The word that I asked you earlier means come with me, follow me. So you have family here?
My father's from Bari.
Ah, yeah. Allora basta. Gioca in casa.
So you're prepared. Yeah.
Well, possiamo dirgli che, insomma, c'è un detto che dice se Milano avesse lumeri, sarebbe una piccola Berry.
So there's a saying we have that it's, if Milano has lumeri, which I don't know what that means.
È il mare in barese. Olivia, il mare.
Ah! So it means the sea. So if Milan had the sea, it would be like Bari. So you're almost home. You're almost.
I can feel it. It feels more like Bari. Then we went to like Napoli. We went to Trofea. We went to Caserta. A lot of Italy.
And this is the most similar.
It is. Yeah.
Okay.
Okay.
Big, but it's small.
Okay. Grazie,
quindi,
Olivia.
Ok, la città più simile che ha trovato a Bari, in effetti. Quindi il detto è giusto.
Ha un suo senso. Allora, grazie mille a Olivia in Piazza della Scala e ai tuoi ospiti. Ringraziali molto.
Thank you so much. Grazie mille.
E allora, Chiara, hai sentito forse Olivia, i suoi ospiti. Tu hai avuto ospiti cinesi. Grazie a entrambe. Insomma, well done. Un saluto nell'assolato centro di Milano con i suoi turisti. A tutte e due. Ciao Chiara, ciao Olivia.
Ciao, grazie.
Ciao, ascoltatori. Ciao. Allora, era il primo servizio di Olivia Gnocchi e di Chiara De Matteis, che con noi fanno uno stage per tutto luglio, in particolare qui a Calt, ma anche in altre trasmissioni, e noi insomma sappiamo come fare un primo servizio, ma devo dire che sono uscite anche delle considerazioni interessanti dai loro ospiti, i turisti.
Friday is taking me home again, and
Questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Allora sì, da Matra vuol dire ascoltami, però diciamo che il seguimi, vienimi dietro è inteso in quel senso. Comunque grazie agli ascoltatori che hanno giustamente specificato il significato più appropriato. Noi nel corso di questa puntata abbiamo già a lungo ricordato Goffredo Fofi, scomparso da poco, con la voce di Mauro Gervasini. Ricordiamo la notizia della sua scomparsa anche in questa seconda parte, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, e poi per il resto della giornata ci saranno altre voci, altre testimonianze, insomma, del lungo lavoro, della lunga attività politica, culturale di Goffredo Fofi, che è scomparso a 88 anni. Noi adesso invece vi parliamo della nuova edizione della stagione estiva della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. È un appuntamento che si rinnova e che farà, credo, la gioia di molti spettatori, spettatrici di tutte le età. È Made, che possiamo leggere anche Made se vogliamo, ma in realtà poi ce l'avevano spiegato, insomma, il perché di questo titolo, che prenderà il via proprio questo sabato. È il Festival di Teatro di Figura dei Colla, organizzato dai Colla a base e anche nei laboratori della compagnia. E allora ci colleghiamo con Piero Corbella, accanto a lui credo che ci sia anche Paolo Sette. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Grazie di essere con noi e come sempre congratulazioni e complimenti per il vostro lavoro. Allora partiamo forse da Piero Corbella, che ci introduce nuovamente gli obiettivi, il senso, la direzione del festival.
Sì, il festival è l'evoluzione di una rassegna che abbiamo realizzato negli ultimi 5 anni qui negli spazi di base in via Tortona, via Vergognone, di fianco a dove sorgerà il Museo del Teatro di Figura, gestito appunto dall'Associazione Gruppo Oriani in collaborazione col Comune di Milano. Abbiamo deciso di fare questo passo dopo aver organizzato per alcuni anni appunto una rassegna che si sviluppava su 3 fine settimana di solito nel mese di luglio, e di concentrare nell'arco di una decina di giorni invece tutta una serie di iniziative che vanno da ospitalità legate al mondo del teatro di figura, quindi a compagnie che operano nel mondo del teatro di figura con diverse forme espressive, una produzione, la ripresa di una produzione della compagnia Colla, che fra l'altro vede una collaborazione con Enrico Intra, ma anche altre iniziative come alcune serate dedicate al cinema e quindi ha dei film che sono stati realizzati con le marionette della compagnia Colla, ma anche appunto l'attività di formazione nei confronti dei più giovani.
Benissimo, allora il programma di quest'anno come sarà? Intanto Paolo Sette, che mi fa molto piacere sentire e che lavora con Nicola, da quanto tempo Paolo?
Dal 2008, quindi 17 anni.
Eh beh, insomma, cioè, è già tantissimo tempo. Posso chiedere a Paolo Sette come si è avvicinato al lavoro dei Colla, come è iniziato il vostro rapporto?
Ho cominciato frequentando la scuola che all'epoca avevano i miei colleghi, i miei compagni che adesso appunto sono colleghi, e ho cominciato lì. Ho cominciato tra l'altro con uno dei marionettisti, con una delle compagnie che sono ospiti quest'anno, quindi sono molto contento che ci siano anche loro, che hanno fatto proprio uno spettacolo di marionette un po' sullo stile della compagnia, ed è un bel risultato, un bel traguardo sia per lui che per noi, ecco. E lo spettacolo è della compagnia del Bernocco, sì. Ed è venerdì, e si intitola Qua Qua Tacchetilà, ispirato a una fiaba di Calvino.
Certamente. Piero Corbella, vogliamo proseguire a raccontare qualcos'altro?
Sì, vorrei magari approfondire il discorso dello spettacolo della compagnia e poi magari lascio a Paolo invece addentrarsi in più sugli spettacoli ospiti. Per quanto riguarda lo spettacolo della compagnia Cola, Pappe Jazz è una produzione realizzata 3 anni fa insieme a Enrico Itra, che ha avuto quest'idea di raccontare la storia del jazz attraverso l'utilizzo delle marionette mosse a fili corti. Abbiamo realizzato appositamente 6 personaggi che rappresentano 6 dei più grandi musicisti della storia del jazz, da Louis Armstrong a Duke Ellington, per arrivare al nostro Enrico Rava, che si muoveranno sul palcoscenico, dialogheranno con un attore, Klaus Bellavitis, e verrà inframmezzato il tutto con le loro le musiche delle loro brani più significativi, che verranno dal vivo rappresentati, suonati dai musicisti, dai giovani musicisti della Civica Scuola di Jazz e da Marco Mariani, trombettista. E poi ci saranno gli interventi di Enrico Intra. Enrico Intra interverrà quando vuole all'interno dello spettacolo, quindi direi una cosa molto significativa, perché unisce queste 2 forme di spettacolo assolutamente popolari, cioè appunto la musica jazz e il teatro di figure, il teatro di marionette. Ancora una volta dimostra come le marionette siano in grado di dialogare con tutte queste forme di diverse forme di spettacolo. L'altra cosa interessante, prima di lasciare a Paolo per il discorso delle compagnie ospiti, è il discorso dei film realizzati, alcuni dei film realizzati con le marionette della compagnia Collo. Il più antico, del 1935, I Quattro Moschettieri, è forse uno dei primi film realizzati d'animazione realizzati, seguito da una produzione che abbiamo fatto 3 anni fa invece con con la Pinacoteca di Brera, grazie a James Bradburn, che ha scritto un'operina da una novella scritta dalla nipote di Sigmund Freud degli anni 20 del Novecento, Peregrine and the Giant Fish. E il terzo invece è un docufilm realizzato da Simone Ligabò, che parla di Paolo Andreani, che è un avventuriero della fine del 700 inizio 800, che è famoso perché è uno dei padri dell'aviazione italiana, è il primo che ha fatto alzare una mongolfiera in Italia, che partì da Brugherio e corse ben 8 km in 25 minuti. E le marionette intervengono in alcuni momenti di questo docufilm, che racconta la storia di questo Andreani, che non si limita soltanto alla trasvolata in mongolfiera, ma che ebbe anche molte avventure in Nord America, quindi un utilizzo particolare appunto delle marionette.
Benissimo, allora grazie a Piero Corbella, mentre invece raccontiamo quali sono gli spettacoli ospiti.
Allora, abbiamo, come era caratteristica della rassegna, abbiamo diversi linguaggi del teatro di figura e compagnie che arrivano un po' da tutta Italia. Il primo giorno ci sarà una compagnia brianzola, che è il Teatro del Corvo, con il Sognamondo, e farà il laboratorio il giorno dopo, la domenica, col titolo Immaginare con forme e colori. Lo cito perché raccoglie un po', sintetizza un po' il percorso di tutto il festival. Infatti introduce questo laboratorio per i bambini, che si svolgerà nei laboratori della compagnia qua in via Tortona. Anticipa lo spettacolo invece della compagnia Il Teatro dei Colori, che arriva dall'Abruzzo, e lo spettacolo in questo caso si intitola La Sinfonia dei Giocattoli e racconta le avanguardie storiche dell'inizio del Novecento, utilizzando un linguaggio particolare, che è quello del teatro su nero, molto, molto affascinante, molto magico, perché le forme, queste forme astratte e colorate, si muovono come per magia su uno sfondo nero. È un po' il linguaggio di Topo Gigio, però in una forma astratta. e fatto in teatro, che aumenta ancora di più, secondo me, la magia di questo linguaggio. E questo immaginare con forme e colori racconta un po' tutto il percorso del festival, perché abbiamo poi compagnie di tradizione, come ad esempio Matteo Zecchi, che rappresenta un po' i burattini emiliani in questo caso, ma anche compagnie più sperimentali. Molti conoscono Gigio Brunello, e metterà in scena qua nel festival Macbeth all'improvviso, che è un po' un caposaldo ormai della drammaturgia per burattini nuova e sperimentale.
Bene.
E poi altri spettacoli. Quest'anno abbiamo diviso un po' il programma fra spettacoli più per bambini il pomeriggio e spettacoli più per adulti la sera, dove rientra appunto Pappa e Jazz, Gigio Brunello, ma questo non significa che tutti e due questi tipi di spettacolo non vanno bene anche per gli adulti, quelli del pomeriggio, e per i bambini, quelli della sera, perché
certo.
Appunto ad esempio Pappa e Jazz era stato pensato per le scuole, quindi quello è
allora. Dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio Piero Corbella e Paolo Sette, compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, la nuova edizione che parte questo sabato del MADE, il Festival di Teatro di Figura, che la compagnia promuove a base. Diamo un riferimento in rete per consultare il calendario e prenotare.
Sì, allora si può consultare il nostro sito marionettecolla.org, lì ci sono tutte le informazioni per prenotare, per venire. L'ingresso è da via Bergognone 34, l'ingresso di base.
Grazie davvero, buon lavoro e buona estate, a risentirci.
Grazie, grazie a voi. Grazie, buona estate.
I love you the better than all the rest.
Adesso parliamo con molto piacere del secondo romanzo di un'autrice che personalmente mi è molto cara, anche perché la conosco da tanti anni, anche per altri motivi, e poi perché il suo Vento dell'Etna, che era insomma una saga di una famiglia siciliana raccontata, devo dire, con grande originalità e passione, ha avuto tanto successo, e dunque l'attesa per, come diceva un po' Troisi, no? Ricomincio da tre, l'attesa per il secondo romanzo era molta, e devo dire che leggendo La Fuliara, storia di una maledizione, edito da Garzanti, abbiamo, almeno per quello che mi riguarda, ho avuto una assoluta conferma di questa vena letteraria che Anna Chisari, spero, coltiverà anche in futuro. Intanto noi vi segnaliamo questa recente pubblicazione, questo nuovo romanzo, e chiediamo ad Anna Chisari poi di parlarcene per esteso. Buongiorno Anna, bentornata.
Ciao Ira, ciao ascoltatori di Radio Popolare, grazie.
Bentornata Radio Popolare, che è anche un po' tua. Allora, ripeto, l'altra volta avevamo anche parlato di tutta una serie di elementi di contesto che facevano parte anche di una tua storia familiare. Il contesto è in parte comune a quel libro, anche se in realtà si parla di un luogo particolare. Si parla di Belpasso, dove la protagonista di questo racconto viene raccontata, perdona il bisticcio, attraverso un percorso di vita che ne vede l'evoluzione e di conseguenza racconta anche tutta una società che determina questa evoluzione, no? Con i suoi pensieri, talvolta con le sue con i suoi pregiudizi forti, con le sue tradizioni, che invece in certi casi sono straordinarie, e forse varrebbe la pena che alcune le recuperassimo. Chi è Veneranda Balsamo?
Veneranda Balsamo è una donna che vive a Belpasso, che viene affidata dal padre in giovanissima età ad una mavara, cioè ad una maga, in realtà mavara in siciliano, ma anche a qualsiasi latitudine, significa guaritrice, significa chi conosce le erbe, significa chi conosce i ritmi della natura. Veneranda Balsamo è una delle figure centrali del libro, perché in realtà il libro ha tante figure importanti che contribuiscono a costruire l'intera trama. Veneranda è una donna che per amore oltrepassa il sottile confine tra il bene e il male. E questa cosa, diciamo, fa parte del titolo Storia di una maledizione. Si parte da lì perché i Baruneddu sono colpiti da questa maledizione che li fa disperare fondamentalmente in amore.
E che viene attribuita, insomma, alla nostra Veneranda, che diventa Gnuranna, no? Sì. Alla fine si chiama così. Anche perché, insomma, tutto quello che ha imparato dalla Mavara sono in realtà anche importanti competenze che hanno un valore per tutta la comunità, no? In qualche maniera.
Sì, sono delle competenze importantissime. In genere le Mavare o le donne di notte o le donne di fuori vengono chiamate così in paese. Sono delle donne molto libere, molto autonome, molto indipendenti, che soprattutto non sottostanno alle regole della civiltà dove vivono e alle regole del patriarcato. Veneranda assorbe da donna Lucia a Fuliara, ecco da qui il titolo, assorbe tutte queste competenze e assorbe anche la voglia di essere libera, di essere autonoma e di autodeterminarsi.
Ecco, poi diciamo, non voglio raccontare troppo di che cosa succede nel romanzo, che è appassionante, ha anche un andamento estremamente dinamico, succedono tante cose, ci sono appunto tanti affreschi quotidiani della vita di un villaggio e non solo di Veneranda, ma l'idea è proprio quella che nel momento in cui un Baruneddu entra in diretta collisione con Veneranda, insomma, accadono tutta una serie di cose. E poi c'è la macchia, di cui non possiamo dare dettagli, perché altrimenti vi rovineremo il piacere della lettura, ma che in qualche maniera indica quei pregiudizi di cui dicevo. È complicato e difficile scappare da un destino e da una discendenza, però è possibile. Nel libro tu offri, no, una speranza, una via d'uscita.
Sì, io cerco di offrire una speranza, una via di uscita. La macchia e il danno fanno parte di un mio pensiero che si traduce in una formula psicologica, trauma transgenerazionale, che dice che, in parole semplicissime, se vostra bisnonna ha subito un danno molto forte, questo sarà trasmesso alle generazioni successive, anche se le generazioni successive non ne sanno assolutamente niente. È chiaro che questo ingabbia molto le persone, ma le persone possono, come dire, strappare queste catene e andare oltre, diciamo, il proprio destino segnato da questa macchia e diciamo liberarsi con grande consapevolezza e con grande forza e con grande idee, cioè con nuovi desideri e con nuovi modi e con nuovi sogni ci si può liberare da ciò che è stato precedente a noi.
Allora, Veneranda, che in siciliano io lo dirò male, naturalmente è Viniranna, da cui poi, no, Gnuranna, sì, riporta alla luce, tu mescoli in maniera molto sapiente, insomma, un racconto con parole estremamente contemporanee, anche talvolta sarcastiche rispetto a certe cose, perché poi c'è tutto un umorismo anche un po' cupo che pervade, no, sì, i personaggi e alcune delle loro situazioni, e poi ci sono momenti di grande poesia come per esempio quella della ninna nanna con cui Viniranna si addormentava, no?
Ah sì. Grazie di averla ricordata.
Lo so, e io purtroppo non posso cantarla ai miei nipoti perché non so il siciliano e sarebbe, e credo che si ribellerebbero, però insomma bisognerà che in qualche maniera tu mi dia delle ripetizioni, così magari posso. No, l'ho ricordata perché insomma ci sono dei momenti, no, di grande, la definiremmo poesia popolare, no? Cioè quella appunto che si trasmette soprattutto oralmente, di suoni, di,
sì, è così,
di anche di odori, di aromi d'erbe, di insomma tante cose che portano con sé queste donne che vengono descritte in questo, e poi appunto tutto il meccanismo di trasmissione generazionale che può essere molto potente sia nel bene che nel male, no?
Esatto, sì, è un libro con grandi suggestioni, probabilmente a tratti è un po' duro, un po' difficile nel senso che racconta un'umanità, l'oscurità dell'umanità, ecco, mettiamola così, però è un libro anche di grande poesia, perché voglio ricordare Belpasso è il paese in cui sono nata, dove ho vissuto 27 anni prima di prendere la famosa valigia e approdare a Milano, ed è un posto per me magico che ha dentro di me che risuona dentro di me sempre, nonostante io abbia vissuto più tempo a Milano che a
Belpasso. Ma forse risuona anche perché hai vissuto tanto tempo a Milano, no?
Può essere.
Perché di solito quando, no? Cioè quando il distanziarsi a volte aiuta anche a ritrovare, a riscoprire, a perché lo si evoca inevitabilmente, visto che non c'è. E non,
esatto.
Quindi forse insomma in qualche modo Milano ha fatto da cassa di risonanza perché Belpasso ritornasse, no, nel tuo lavoro,
sì,
nel tuo pensiero.
La mia piccola Macondo, senza volermi paragonare, esatto, ai giganti.
Certo. Allora, tutti a Belpasso quest'estate intanto, come avevo già detto l'altra
volta.
E intanto ringraziamo come sempre con un abbraccio Anna Chisari, il suo secondo romanzo La Fuliara, edito da Garzanti, storia di una maledizione, leggetelo quest'estate, è proprio il momento giusto. Grazie, a risentirci, ciao Anna, presto.
Ciao Ira, grazie, un grazie abbraccio a tutti, ciao.
Ciao.
la 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 la.
Marina Pollonio, Uruboro, è la prima mostra del programma espositivo di BAC, Bellano Arte e Cultura, che mette in dialogo l'eredità del luogo con i linguaggi dell'arte contemporanea. Inaugurata in questi giorni, si potrà visitare fino a ottobre. Il servizio di Tiziana Ricci.
Classe 1940, nata a Trieste, esponente di primo piano dell'arte optica e cinetica. Già dai primi anni 60 lavora con geometria, matematica, lavora sulla psicologia della percezione, indagando quegli aspetti visivi insoliti ma anche inediti, nuovi nel mondo dell'arte, in sintonia con le ricerche dell'arte programmata e della optica all'arte. Conosce Getulio Alviani, dal quale è incoraggiata nel suo lavoro, poi più tardi nel 68 addirittura Peggy Guggenheim la nota ed è affascinata dalle sue opere e dalle sue ricerche, tanto da acquistare un'opera per la sua collezione. Marina Pollonio è reduce, tra l'altro, da un'ampia mostra antologica alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, che si è conclusa proprio lo scorso marzo. Chiara Gatti, storica e critica d'arte, è la direttrice del BAC di Bellano Arte e Cultura e ha voluto ospitare Marina Pollonio e le sue opere al Museo Vitali e alla ex chiesetta di San Nicolao, che è diventata un centro di arte contemporanea.
Una grande artista, Marina Pollonio, che abbiamo fortissimamente voluto, perché in uno spazio come quello di San Nicolao, che è una chiesa antica con degli affreschi trecenteschi, c'era necessità di avere un'opera d'arte contemporanea che fosse in grado di dialogare con questo spazio.
Perché hai scelto questa artista? Perché optical, arte programmata, arte cinetica, è proprio molto lontana.
E però il cerchio è molto vicino invece come simbologia, per cui il tema del cerchio, che ritorna per esempio proprio nell'arte medievale, quando si parla appunto del cerchio dell'esistenza, l'eterno ritorno, lo stesso titolo della mostra Uruboro lo dimostra, che era un simbolo presente anche nei capitelli medievali, e l'idea era quello di trasformare in astrazione quello che invece è un tema eterno.
Questo tema della sacralità,
dell'infinito, dell'invisibile, del sacro e anche dell'armonia delle cose, per cui mi sembrava che anche nel lavoro di Marina ci fosse del sacro e andasse particolarmente d'accordo con San Nicolà, una nuova leggenda.
All'artista abbiamo chiesto di parlarci del suo lavoro. Lei diceva che era affascinata dalla matematica, no? E quindi anche
sì,
dalle forme.
Tutto ciò che era matematico per me era
facile. Ma che cosa? Perché l'affascinava?
E chi lo sa, probabilmente lo scoprire. Ecco, era come un quiz. Mi ricordo una volta la professoressa che disse: vediamo chi capisce come sarà questa cosa matematica, una regola successiva.
Era come cose. Se le aprisse un po' la porta dell'universo.
Ecco, e te la curiosità, il riuscire a andare oltre.
E questo poi interesse per l'optical, per questo inganno, no? Che l'inganno, l'occhio fa il cervello.
Perché eccetera. Questo mi incuriosiva, mi divertiva, e ho fatto certe cose, appunto, che vedi un'immagine che diventa, che vedi lo sfondo, però dopo invece cambia e ti viene davanti, lo sfondo diventa in primo piano.
Cambia lo spazio anche.
Questo è una...
Ci dà un'idea di profondità che non c'è.
Sì, sì, questa è una ellisse data da questa forma che ti crea una dimensione diversa. non parlo bene.
Beh, lei ha partecipato a dei movimenti, no?
Sì, un movimento importantissimo delle nuove tendenze di Zagabria. Lì è stato un tam-tam per tutti, ma non solo per qui l'Italia, dappertutto, perfino
anche in altri paesi,
russi,
in Germania,
cioè, i russi poverini che non potevano contattarci, guarda, ci siamo anche noi. Era prima, c'era l'informale, c'era e poi questo tipo.
Cos'è
di
che ha
arte
portato a questo tipo di arte dall'informale? Che? Una sorta di insoddisfazione.
Una cosa nuova. Perché insomma nell'arte ci sono sempre continuamente dei movimenti che superano i precedenti, ecco. E questo, ed è stato molto grande questo, perché
dell'arte cinetica e programmata.
Dell'arte programmata, quindi tutto un insieme di cose. Di appunto di programmare l'arte, di poi anche socialmente, politicamente, che tutte queste cose potessero essere anche moltiplicate e quindi andare a tutti, che tutti potevano permettersi di acquistare un'opera facilmente, non che sia, ecco, il
per
genio,
un'elite,
l'artista
basta.
Per un'elite, anche quello.
Senta, lei ha incontrato difficoltà con questo tipo di arte? Prima ce ne accennava.
Sì, dicevo, sì.
Non la capivano all'inizio?
No, beh, all'inizio era, cioè, pensavano, erano educati che solo la tela, l'olio, ecco, era quello la pittura, l'arte, che fare queste cose qui era impensabile.
E lei allora è stata anche coraggiosa, come donna, sì, e come artista.
Sì, 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 abbiamo avuto più difficoltà come donne, però facevamo, cioè, degli anni. Ma poi, ecco, cosa mi piaceva, cosa vedevo negli altri artisti, cioè, pur avendo conosciuto Vedova, Santomaso e altre grossi, ma io finivo per vedere un Mondrian e per me era il massimo. Cioè, questo riuscire con poco a dare tanto. Albers,
mi dica della sua amicizia con Dada Maino, un artista che noi abbiamo amato moltissimo.
Sì, beh, era geniale.
Dove l'ha conosciuta?
Geniale, a Milano ci siamo conosciute nel gruppo, poi del gruppo T, e poi lei era molto ospitale. Quando andava a Milano mi ospitava, il suo papà mi adorava, io lo adoravo.
Era stato anche uno scambio sull'arte?
E sull'arte, sì, sì, era, noi parlavamo sempre di arte con lei, sempre. E questo e quello e quell'altro, bene, male, di uno dell'altro, e anche male parecchio. Ma insomma era per le donne era difficile, e per lei...
Perché era difficile, ricordo, per le donne? Che difficoltà incontravate?
Ricordo che mi disse, e con me si confidava, che fu uno shock quando vide sul giornale che alla Biennale non era stata invitata come tutti gli altri uomini. Questo è stato per lei uno shock bruttissimo, perché era giusto che ci fosse, conosceva Manzoni, conosceva, però c'era questa...
È stata discriminata come donna o per il suo tipo di lavoro?
No, astratto, no, così. No, come donna. Sì, sì, sì.
È successo anche a lei?
Le donne sono, ma io no, questo non l'ho sentito, perché avendo tutti artisti importanti che mi hanno sempre, anzi, aiutato, invitato alle mostre, artisti non italiani ma fuori, ecco.
Quindi hanno apprezzato il suo lavoro?
Sì, 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 lo apprezzavano tranquillamente. altro che, andano bene, bene.
Marina Pollonio, Uroboro, la prima mostra del programma espositivo del BAC, Bellano Arte e Cultura, che mette in dialogo l'eredità del luogo con i linguaggi dell'arte contemporanea. La mostra si può visitare fino a fine ottobre, grazie a Tiziana Ricci. Cult finisce qui, vi dà appuntamento lunedì alle 10, Cult Estate, la versione estiva del nostro quotidiano culturale, grazie per averci ascoltato. Fra poco un altro degli eventi della nostra festa All Unities Pop che vi riproponiamo sempre alle 11.30 e poi ricordatevi che alle 14.30 della domenica c'è sempre una puntata, uno spazio speciale sempre dedicato agli eventi di All Unities Pop. Un saluto dai Rubini, buon weekend e vi ricordo che anche per il resto della giornata, così come in apertura della nostra trasmissione, ricorderemo Goffredo Fofi, scomparso di recente. Lo faremo con tante voci, testimonianze, con le nostre interviste. A risentirci presto.